Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures, che distribuisce il film 200 metri di Amin Naifeh, al cinema da giovedì 25 agosto 2022. Ben trovato.
Ben trovato Federico, ben trovato a tutti.
Lo raccontiamo brevemente?
200 metri è un film che è passato alla Mostra del Cinema del 2020 con grandissimo successo. Infatti ha subito fatto un'incetta di premi, dove le giornate degli autori appunto vinse il premio del pubblico. Da lì è iniziato un percorso importante a livello mondiale, in tantissimi festival, dove ha vinto anche il premio speciale della giuria a Thessaloniki, ad Antalya, il miglior film anche all'Ital Youth Festival, e in Italia qua è stato premiato come miglior film a Middle East Now. E come avete capito è un film che parla di un territorio in particolare, che è quello della Palestina, e una situazione del tutto peculiare. Come sappiamo c'è un grande muro che divide la Palestina dall'Israele e dagli altri paesi, e il nostro protagonista si ritrova a vivere una vita particolare, ovvero la casa sua di famiglia è quella dove sta la moglie Salva, il protagonista è Mustafa, sono distanti solo 200 metri, ma sono in due diversi paesi e c'è un muro in mezzo. Cosa succede? Che questa barriera di separazione non è mai un problema se uno avesse il passaporto, è solo che il passaporto di Mustafa non intende prenderlo per motivi politici e ogni volta si trova a dover attraversare la frontiera. Quando succede che il figlio ha un incidente, si precipita a superare la frontiera di nuovo, ma viene respinto perché il suo documenti non sono più validi. Da lì inizia un'odissea che lo porta a compiere un lunghissimo viaggio per ricongiungersi con la famiglia di oltre 200 chilometri. Ecco, questa è la storia di Mustafa ed è la storia che il regista ci ha voluto raccontare prendendo spunto da proprie vicende personali, essendo appunto regista residente in Israele.
Ecco, ci fa capire chiaramente com'è la vita di chi deve spostarsi da un luogo all'altro attraversando i famigerati checkpoint, insomma una vita infernale per spostamenti magari due volte al giorno.
Sì, esattamente. È la parte toccante, emozionante del film è che ogni sera il protagonista saluta la famiglia accendendo delle luci e la famiglia dall'altro lato del muro risponde salutando, appunto riaccendendo nuovamente le luci, ed è un'istanza minima ma politicamente enorme.
Cosa ti ha convinto del film?
È un film che abbiamo seguito sin da prima dell'arrivo di Venezia e insomma ci ha subito colpito, poi il premio veneziano ci ha confortato appunto nell'acquisizione e abbiamo atteso anche un po' di tempo per l'uscita, complici le peripezie, insomma le difficoltà degli ultimi due anni, ma anche per farlo arrivare in qualche modo al pubblico lentamente. Come raccontavo prima, ha avuto un ottimo percorso festivaliero in Italia e questo ci ha permesso insomma di farlo intanto già conoscere. E arriva in sala, siamo in oltre 40 sale per questa riapertura che si preannuncia molto speranzosa e fiduciosa di un rientro del pubblico nelle sale. Seguiteci, ci sono degli splendidi film, oltre anche al nostro 200 metri, ed eccoci qua. Abbiamo a che fare con un'opera prima toccante, il regista si chiama Amin Naifeh, è appunto nato in Palestina, è molto giovane, del 1988, si è formato tra la Giordania e la Palestina, ha prodotto già qualche cortometraggio e qualche documentario, questo è il suo primissimo film. E voglio anche riportarvi le sue parole rispetto a questo film. Dice appunto che sono i ricordi che lo hanno portato a comporre questa storia, ma ricordi che ha difficilmente accesso perché l'oppressione è così alienante soprattutto quando si abitua alla negazione dei propri diritti fondamentali che spesso vengono rimossi. Quindi questa è una storia di una separazione forzata che fa molto male. 200 metri dice: Amin Naifeh è la mia storia, ma anche quella di migliaia di palestinesi, e le storie che possono sicuramente cambiare le vite delle persone. Credo nel potere del cinema e nel suo modo di toccare la nostra esistenza con la sua magia, e avevo proprio bisogno di raccontare questa storia.
Io spenderei anche una parola per gli interpreti, che sono tutti molto bravi, e rispetto al fatto che si tratta comunque di una coproduzione internazionale che coinvolge 5 paesi.
Sì, è una produzione insomma molto molto complessa. Nei 3 paesi coproduttori vediamo anche l'Italia, infatti Francesco Melzi de Ril e la Adler Entertainment insieme alla Memo Film fanno parte dei paesi coproduttori. Insomma, è stato un lungo processo per la produzione di questo film, che vede protagonista un volto abbastanza noto, sicuramente una delle star del paese. Si chiama Ali Suleiman ed è stato già protagonista di Idol. È un volto che basterà vedere il film che riconoscerete. Insomma, il cast è quindi un cast che conosciamo, ovviamente più che per i nomi, per i volti sarà facile riconoscere anche la moglie Salva nel film, l'attrice Lana Drake.
Il film 200 metri di Amin Naifeh al cinema da giovedì 25 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento a Dario Bonazzelli e Wonder Pictures che lo distribuisce. A presto!
A presto Federico e buon cinema a tutti!
Con Costanza Marguglio di Wanted Cinema, che distribuisce il film Rimini di Ulrich Seidel al cinema da giovedì 25 agosto 2022, ben trovata.
Ciao.
Raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta.
Il film in questione, Rimini, che è l'ultimo lungometraggio di Ulrich Seidel, il grande maestro austriaco, è un film assolutamente esclusivo. L'Italia sarà il primo paese a distribuirlo e ad accoglierlo. C'è già stato un ciclo di anteprime in compagnia del regista che ci ha ci ha fatto un compagnia per una settimana, assolutamente molto interessante, perché gli spettatori hanno potuto incontrarlo, la stampa eccetera, quindi abbiamo avuto veramente modo di comprendere il film con il suo autore dietro. Tutto molto interessante, non vediamo l'ora di farvelo conoscere dal 25 appunto.
Quali sono gli elementi che più ti hanno convinto di questo film?
Secondo me i due protagonisti fondamentali, che sono uno, il protagonista Berorici Bravo, questa ex pop star austriaca ormai in decadenza, che passa gli ultimi anni della sua carriera e della sua vita ricca di dipendenze e delusioni, ormai negli alberghi della Riviera Romagnola, prestandosi come intrattenitore, come gigolò, come amico per tutti coloro che abitano effettivamente la Riviera in inverno, e di conseguenza anche questo non luogo che viene ricreato da Seidel, ovvero una Rimini lugubre, assolutamente felliniana, ricoperta di nebbia, assolutamente desolata, ed è veramente particolare come l'estetica prenda assolutamente il sopravvento in questo film.
Tra l'altro con dei disperati che dormono per strada, li vediamo addosso alle pareti rannicchiati, insomma un'immagine veramente...
È un'immagine abbastanza cruda, non è la Riviera che conosciamo in questo periodo estivo, diciamo. Fa parte della complessità di Seidel, di come costruisce il suo personaggio. Vedrete che non c'è soltanto drammaticità, ma moltissima ironia, in quanto il protagonista è una caricatura fondamentalmente, quindi ci sarà anche da ridere.
In Italia lo conosciamo soprattutto per Canicola.
Per Canicola, ma anche per il secondo episodio della sua trilogia Paradise, che si è aggiudicato nel 2012 il Leone d'Argento, il Festival di Venezia. Per il resto è un autore tutto da scoprire, speriamo possiate farlo con Rimini e poi ancora in seguito.
Che tipo di uscita sarà?
Sarà un'uscita a più manche, diciamo così, perché partiamo dal 25 agosto con le capozone, che se ne aggiungeranno altre quando le sale ricominceranno ad aprire, quindi quando si riaprirà la stagione autunnale, dai primi di settembre, insomma, si aggiungeranno tutti gli altri.
Che circuitazione ha avuto a livello festivaliero?
È stato presentato alla Berlinale, quindi nel 2022, e ha avuto la sua prima anteprima nazionale proprio in Italia, al Biography Film Festival di Bologna, nel giugno del 2022. Quindi è un film assolutamente nuovissimo ed esclusivo, sarete i primi a vederlo effettivamente.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere le sale?
Ci trovate sempre su wantedcinema.eu con la programmazione in aggiornamento costante e il collegamento diretto per le biglietterie dei cinema, nonché anche sui nostri social, quindi Facebook, Instagram e Twitter, per tutti gli aggiornamenti e le notizie sulle sale.
Il film Rimini di Ulrich Seidel al cinema da giovedì 25 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento a Costanza Marguglio di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto!
Ciao, grazie.
Con Pierfrancesco Aiello, che distribuisce il film Fabian Going to the Dogs di Dominic Graff al cinema da giovedì 18 agosto 2022. Ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno. Ciao.
Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta?
È un film tratto da un romanzo di Eric Kastner, un romanzo che è stato scritto 90 anni fa ed è stato pubblicato da Marsilio giusto nel 92. Il libro più o meno viene stato la storia di Jacob, è un ragazzo che vive a Berlino, parliamo del periodo del 1930, quindi in una città in cui sembrava di essere un estraneo. È un momento particolare della Germania, di Berlino, perché siamo nel periodo della Repubblica di Weimar, siamo nel periodo in cui sta per accadere qualcosa di grosso, forse si sente nell'aria, quindi l'arrivo del nazionalismo, e nello stesso tempo Berlino è la città più intrigante, più libera che c'è in quel momento in Europa, forse nel mondo. È un momento di grande euforia perché veniamo appunto da una vita dove gli artisti, gli architetti hanno trovato un periodo particolarmente felice, ma nello stesso tempo politicamente si avverte nell'aria questo momento difficile. E qui abbiamo la storia appunto di Jacob, che vive a Berlino e che a un certo punto della sua vita incontra una ragazza, per cui non sa se si deve innamorare o non si deve innamorare, lei pure è indecisa, e però abbiamo questa storia che va avanti in questo Berlino, chiamiamolo un po' una Berlino perduta, perché c'è il massimo della libertà anche dal punto di vista sessuale, perché il titolo originale del libro si chiama Fabian, storia di un moralista, ovvero l'andata a puttana. Il titolo italiano che abbiamo messo, Fabian going to the dog significa un pochettino questo. E comunque quindi è un affresco di Berlino di quel periodo dove c'è questa vita di questo Fabian che a un certo punto non sa esattamente cosa fare della sua vita. Lui lavora in una fabbrica ma viene licenziato e quindi incontra questa ragazza che poi dopo un po' lei diventa un'attrice famosa e quindi un pochettino si allontana da lui, lo lascia, e in più c'è quest'altro amico loro, e quindi è un affresco di questa storia, di questo giovane, che poi ritorna a casa sua, e lì sta arrivando il nazionalismo, insomma, quindi accade qualcosa di forte. È un affresco abbastanza lungo, il regista è Dominic Graff. Dominic Graff è considerato uno dei grandi nomi dell'industria cinematografica tedesca, non è stato mai molto presente, diciamo, come regista cinematografico, però molto molto apprezzato. Il film è stato al Festival di Berlino nel 2021, ha vinto vari premi collaterali in altri festival minori, e comunque lui il regista è molto importante perché è un regista che ha fatto vari film, non tantissimi, ma ha lavorato moltissimo anche per la televisione, però lavorando su progetti di grande impegno politico e sociale. Il film per me è molto appassionante perché quando l'ho visto, per prenderlo, è perché è un affresco proprio di un periodo storico molto importante e fondamentale per capire tante cose, cioè molto attuale, perché quello che è stato il periodo del 1930, un po' in tutta Europa, in Germania in particolare, è molto indicativo per poi vedere quello che accade adesso, per esempio in Ucraina, la Russia, l'Europa, e quindi insomma secondo me è molto importante. Il film uscirà il 18 e usciamo un po' in tutta Italia, non usciamo con tantissime copie perché molte sale sono chiuse, però usciamo all'Ambrogio di Torino, all'Anteo a Milano, a Genova a Sivori, a Roma a Lux, a Udine a Visionario, poi ad Ancona, a Fermo, a San Benedetto, poi uscirà il 25 anche a Roma al Cinema Greenwich, poi anche al Nuovo Cinema Aquila. Insomma, quindi poi speriamo di avere anche molte sale. Chiaramente il film è un film lungo perché ha una durata di 3 ore, però è giustificato dal fatto veramente che questo romanzo ha un romanzo impegnativo, importante, molto appassionante. E quindi chiaramente a volte risale, sai, quando sono 3 ore un pochettino così, però noi abbiamo fatto questo sforzo perché a noi ci è piaciuto moltissimo come film ed è uno spaccato proprio importante per il mondo di oggi. Cioè, il film è uscito e sta per uscire in vari paesi in Europa, perché è uscito in Portogallo, è uscito in Slovenia, Danimarca, però le uscite sono state fatte quasi tutte nel 2022, è uscito anche in America, in Ungheria, in Spagna, Brasile, Norvegia, Polonia, Finlandia, Olanda, Svezia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Giappone, insomma ha avuto una grande diffusione, ha avuto anche il supporto media e anche ha il timbro, il bollo come Europe Cinema, insomma stiamo parlando di un film di qualità, di estrema qualità, secondo me i giovani lo dovrebbero vedere perché è veramente appassionante, oltretutto spero poi di cercare di fare una versione in 2 parti, da 1 ora e mezza l'uno. Il film esce momentaneamente sottotitolato, quindi in lingua originale tedesco, con i sottotitoli italiani, e poi stiamo finendo il doppiaggio, quindi poi magari avrà un proseguimento in italiano.
Il film Fabian, Going to the Dogs, di Dominic Graff, al cinema da giovedì 18 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento a Pierfrancesco Aiello, che lo distribuisce. A presto.
Io ringrazio sempre a te e a voi, perché siete bravissimi, e grazie di tutto. Ciao Federico.
Con Maria Vittoria Pellecchia, una delle curatrici della rassegna cinematografica itinerante Filmare. Ben trovata!
Ciao, ciao a tutti! Buongiorno!
Ce la presenti?
Filmare è una rassegna itinerante, perché montiamo uno schermo sul cassone di una Pecar e materialmente ci muoviamo per le strade e raggiungiamo luoghi per lo più impervi, dove portare il cinema. E tendiamo a scegliere luoghi dove il cinema non c'è, quindi luoghi dove non ci sono sale cinematografiche o dove non ci sono neanche arene cinematografiche. La Pecar permette di arrivare anche ai punti inimmaginabili, abbiamo proiettato anche in una grotta, per intenderci. E la nostra mission principale è arrivare dove logisticamente è difficile avere delle visioni e dove magari appunto il territorio non dispone di sale. Infatti la rassegna è nata, non è un caso, è nata sulle isole Pontine, dove chiaramente ci siamo dovute imbarcare con la Pecar, dove la Pecar è un mezzo della tradizione che viene utilizzato per tutt'altro e con cui noi portiamo in giro il cinema. E un altro aspetto fondamentale della nostra rassegna è quella di scegliere l'ambiente. Siamo green dalla testa ai piedi e sulla Pecar, perché la Pecar è una Pecar elettrica, silenziosa, e ne abbiamo sentito il bisogno quando, muovendoci tra i vicoli delle isole, desideravamo il silenzio e desideravamo aiutare l'ambiente, come se il rumore delle macchine, delle api non funzionasse più nelle nostre orecchie, quindi abbiamo scelto un'ape elettrica.
L'idea com'è venuta?
L'idea di ormai 9 anni fa, perché questa è la nostra 9ª edizione, è un'idea di Cecilia Chianese e Francesca Chianese, due mie colleghe che poi mi hanno coinvolto, è nata proprio sull'isola. Siamo tutte diversamente impegnate nel mondo del cinema, in produzione, in altri festival, e inevitabilmente ci siamo trovate ad avere a che fare con una compagine al femminile. Una delle mission di Filmare, che ha a fianco al nome Filmare il cinema delle donne, è quello di portare il cinema delle donne dove non arriva, perché questo è uno degli aspetti fondamentali. Cioè, noi promuoviamo il cinema al femminile, è vero che ci sono tante iniziative ormai numerose che promuovono il cinema al femminile, ma per lo più abbiamo notato che scontano il limite di essere rivolte molto spesso ad addetti ai lavori oppure a un pubblico che è già di per sé sensibilizzato sull'argomento, che è poi quello del gender gap nel cinema, cioè è un pubblico già sensibilizzato. Noi lo portiamo dove tutto questo ancora deve essere assorbito. Quindi è nato in luoghi dove anche semplicemente vedere un film non era ovvio, perché mancavano le strutture.
Questo nome come esce fuori?
Chiaramente strizza l'occhio all'atto del filmare, è scritto feel come sentimento in inglese, e mare perché è nato su un'isola e quindi continuiamo a girare anche per le coste oltre che negli interni della regione Lazio, ma strizza l'occhio all'atto del filmare perché noi siamo molto attenti alle cinematografie non maggioritarie e cerchiamo di scoprire nuovi talenti, proiettiamo soprattutto opere prime e seconde e soprattutto opere che sono poco o mal distribuite. Questo per cercare anche di dare una seconda vita a opere che molto spesso magari escono sul mercato che immediatamente le fagocita, ed è facile non riuscire a seguire alcune traiettorie ben segnate. Quindi è perché strizza l'occhio all'atto del filmare, ma è nato sul mare.
Come si svolge l'evento?
Ci prepariamo con tutta la nostra attrezzatura, perché noi siamo un gruppo di donne e facciamo tutto noi, dalla parte tecnica alla parte organizzativa, alla parte artistica, di scelta dei titoli. Quindi c'è una fase di pre-produzione nella quale organizziamo tutto, scegliamo la programmazione, scegliamo le partnership, scegliamo i luoghi. Chiaramente, essendo una rassegna itinerante, le location sono importanti, perché molto spesso adattiamo la programmazione al luogo in cui andiamo. Dopodiché la fase operativa è fatta del mettere insieme tutto l'apparato tecnico, caricarlo sul cassone, guidare l'ape, arrivare fino al luogo di proiezione e lì montare lo schermo, che è stato costruito appositamente per noi dal nostro sponsor, che ringraziamo sempre, è stato costruito appositamente per noi sulle misure del cassone della Pecar, quindi si smonta e lo montiamo tutto l'apparato tecnico, presentiamo il film. A volte abbiamo degli ospiti, dipende dalle situazioni, perché se abbiamo degli autori presenti, ovviamente dopo la proiezione c'è un dibattito che di solito è molto partecipato da parte del pubblico, perché è un'arena naturale quella della Pecar, c'è chi arriva con le sedie da casa, chi si porta i cuscini, non necessariamente è una platea allestita, molto spesso utilizza i gradini di una chiesa, e chi passa ha voglia di chiacchierare, perché quello che conta è il momento dell'incontro e il cinema come occasione di incontro.
Per questa edizione quali sono state le tappe e quali altre saranno?
Abbiamo inaugurato a giugno con il Cubo Libro, con il municipio Sesto, Tor Bella Monaca, dove abbiamo una partnership già da qualche anno molto ben avviato con una realtà che lavora tanto e bene sul territorio, perché crea un dialogo reale con il territorio e con loro riusciamo a costruire una proposta culturale cinematografica, nel nostro caso, adatta a chi è lì. Questo è il 24 e il 25 giugno, siamo state al Cubo Libro. Abbiamo proseguito con Viterbo, con un omaggio a Pasolini, dato che è l'anno del centenario. Poi siamo stati a Casetta Rossa, sempre a Roma. La prossima tappa sarà la nostra cara isola di Ponza, quindi ci imbarcheremo ad agosto per raggiungere l'isola Pontina. A seguire ci saranno tutta una serie di tappe a settembre nei vari quartieri di Roma, Ventotene ad ottobre, e altre date fino a novembre e dicembre.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il sito porta il nome dell'associazione, che è EICON. Invece sui social ci potete trovare con il nome della rassegna, che è Filmare, sia su Facebook che su Instagram.
Nona edizione della rassegna cinematografica itinerante Filmare. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Maria Vittoria Pellecchia. A presto!
Grazie, ciao!
Con Fabia Bettini, organizzatrice, insieme a Gianluca Giannelli, della terza edizione di Floating Theater Summer Fest. A Roma, Lago Villa Ada, dal 24 agosto al 25 settembre 2022. Ben trovata.
Grazie, ben trovata a te.
Raccontiamo cos'è per chi non lo conoscesse.
Allora, il Floating Theater è il terzo anno che viene realizzato, ci siamo spostati dall'Eur nel laghetto di Villa Ada quest'anno ed è un'arena galleggiante, un po' un unicum, un po' un'isola che non c'è. Abbiamo realizzato un'arena galleggiante dove è possibile vedere i film in cuffia, quindi ad impatto sonoro zero, sul laghetto di Villa Ada, dove è possibile vedere dalle anteprime ai film restaurati fino ai film in lingua originale.
Quanti sono i film proiettati?
Alla fine saranno circa 40-45 film, perché alcune serate proietteremo una doppia proiezione nel weekend e tantissime sono le richieste che stanno arrivando in queste ore anche per fare delle proiezioni extra, delle presentazioni speciali, quindi davvero un grande entusiasmo. Francesco Costabile presenta Una femmina, una serata insieme al Davide Donatello. Abbiamo il calciatore Beppe Signori che presenta il suo film Fuori gioco per la prima volta a Roma, in cui racconta la storia di sport e di vita dopo la vicenda del calcio scommesse. Abbiamo Lil e Matteo Capotonda, che sono i voice talent del film per i bambini di Silly Super Pets, in super anteprima insieme ai character. Ce n'è davvero per tutti i gusti, insomma.
Tutti i giorni, senza interruzione?
Sempre, senza interruzioni. Ci trovate a Laghetto per un mese per il rientro dei romani. Ringraziamo il comune, l'estate romana. Ci fa piacere, insomma, essere qui presenti tutte le sere per il rientro delle famiglie e cercare di riavvicinare il pubblico al cinema.
Com'è strutturata l'area?
Nell'area c'è questa arena galleggiante, c'è una piccola biglietteria e c'è pure uno spazio ristoro dove sarà possibile prendere degli aperitivi. L'arena è completamente ecosostenibile, è fatta con materiali di riuso, ci sono 150 sdraio, quindi è proprio un'esperienza, è quasi una performance, un'esperienza completamente immersiva nella natura, con le cuffie, in un posto davvero magico come quello che è il contesto di Villa Ada. Una scelta dettata pure un po' da un'idea ecosostenibile che veniva da lontano, dai tempi del Covid, nasce da Cinema da Casa, quando proiettavamo sui muri di fronte alla nostra finestra, e abbiamo proseguito con questa idea di sostenibilità, di contatto con la natura e di grandi film.
Com'è stata la scelta dei titoli?
La scelta dei titoli è stata un po' dettata da fare delle proiezioni uniche, così come è unica l'arena. Quindi è difficile trovare film che si trovano in altri luoghi. Avremo per esempio la proiezione a Roma in esclusiva di 14 giorni, che è il film di Ivan Cotroneo con tutto il cast. Avremo delle anteprime, come ti accennavo prima dell'uscita in sala, film restaurati. Quindi l'idea era rendere un po' tutto unico, dal film che si ha occasione di vedere al luogo in cui si vede.
Anche rispetto ai film restaurati c'è la collaborazione con qualche struttura?
Abbiamo tante collaborazioni sia con la Cineteca di Bologna, ma in particolare quest'anno con la Fondazione Cinema per Roma, con cui è realizzata l'arena. Abbiamo una collaborazione con Mubi per quel che riguarda soprattutto film che presentiamo in lingua originale con sottotitoli, e poi anche con Women in Film e Television e tante altre realtà culturali che abbiamo piacere, insomma, di sostenere tra le serate che andremo a proporre.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Trovate tutto su www.floatingtheater.it e sui nostri social, ma anche su Alice nella città.
Terza edizione di Floating Theater Summer Fest a Roma, al Lago di Villa Ada, dal 24 agosto al 25 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento all'organizzatrice, con Gianluca Giannelli, Fabia Bettini. A presto!
Grazie, a presto, grazie mille!
Con Filippo D'Alessio del Teatro Torbella Monaca per presentare Cinema di Raccordo 2 al Teatro Torbella Monaca Arena Estate dal 16 agosto al 2 settembre 2022. Ben trovato.
Grazie e ben trovati a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ci presenti questa iniziativa?
Cinema di Raccordo ha una storia che è lunghissima, nasce nel 1994 grazie all'Officina Film Club con Cristina Torelli e Paolo Luciani. In quegli anni lì si sperimenta l'ipotesi di trasferire in un quartiere di periferia come era quello di Torbella Monaca, quartiere nuovo insomma che cominciava ad essere abitato dal 1983-84, e quindi trasferire a queste iniziative culturali in periferia. E qui il Cinema di Raccordo fu una manifestazione importantissima che ebbe un grandissimo successo, durò appunto dal 94 al 2006 e ottenne un successo straordinario con una grandissima partecipazione di pubblico, con un cartellone di film importante e il grande successo di pubblico poi fece sì insomma che poi il Teatro Torbella Monaca si trasformò in quello che oggi tutti conosciamo. E quindi noi abbiamo voluto, insomma, proprio per rispetto anche a Cristina Torelli e Paolo Luciani, sempre con il loro permesso naturalmente, rilanciare dall'anno scorso, che è stata appunto riaperta l'arena di Torbella Monaca, Cinema di Raccordo. Cinema di Raccordo 2 appunto, perché vuole continuare una storia e vuole essere quello che un tempo era stato questa grande manifestazione negli anni passati.
Quanti sono i titoli proposti e come è stata la scelta?
Noi abbiamo praticamente 16 film importanti che hanno avuto, diciamo, successo nelle sale, non solo. Cominciamo il 16 agosto con Belfast, con la regia di Kenneth Branagh, e andiamo avanti con tantissimi titoli, tutti importanti, con l'idea appunto di riavvicinare al cinema il grande pubblico in un momento in cui il cinema più di tutti ha pagato un grande prezzo con la crisi pandemica, e soprattutto perché ha bisogno di un'attenzione, di un riscatto importante. Quindi questa volontà, insomma, di riavvicinare anche il grande pubblico, insomma, al cinema, ci ha spinto a scegliere dei titoli importanti che possono essere Qui rido io, che ha avuto un grande successo, di Mario Martone, Ennio di Giuseppe Tornatore, dedicato appunto a Ennio Morricone, Aria Ferma di Leonardo Di Costanzo con Antonio Servillo e Silvio Orlando. Come, ecco, abbiamo cercato di fare una scelta di grande qualità, di grande attenzione proprio ai desideri del pubblico, insomma. E poi abbiamo due omaggi importanti. Il 31 è un omaggio a Federico Fellini, e prima della proiezione ci sarà appunto l'orchestra Corvini, che dedicherà appunto la serata di musica a Fellini e la musica, e poi ci sarà la proiezione del film Roma. E a chiudere la manifestazione con chiaramente un omaggio a Monica Vitti, scomparsa quest'anno, un dramma della gelosia. Tra le altre cose, l'Arena di Tor Bella Monaca è stato realizzato nell'arena con un murales in omaggio appunto a Monica Vitti. Puntiamo veramente a riaffezionare il pubblico ad uno spazio importante come l'arena, e farlo proprio attraverso la fruizione di attività culturali, di cinema, teatro. Considera, insomma, che comunque il Teatro Tor Bella Monaca in queste ultime stagioni, nonostante la pandemia, ha superato le 300.000 presenze, quindi comunque c'è un lavoro importante, un grande rapporto appunto con la comunità di riferimento, una grande presenza nella città di Roma, e quindi, ecco, insomma, lavoriamo in questo modo proprio per ricreare veramente un rapporto forte proprio tra il teatro, in questo caso l'arena, e la comunità, insomma, ecco.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il sito del Teatro Tor Bella Monaca, www.teatrotorbellamonaca.it, abbiamo anche la pagina Facebook, potete telefonare per prenotare o per avere informazioni allo 06 20 10 579, dalle 10.30 del mattino fino alla fine del film. Abbiamo anche una pagina Instagram, sul sito del teatro trovate anche il link per l'eventuale acquisto del biglietto, un biglietto assolutamente a portata di tasca, che è 5 euro. E quindi, insomma, avete tutte le necessarie informazioni, le notizie sul programma, le presentazioni dei film, i vari titoli.
La rassegna Cinema di Raccordo 2 a Roma, al Teatro Tor Bella Monaca, Arena Estate, dal 16 agosto al 2 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Filippo D'Alessio del Teatro Tor Bella Monaca, uno dei curatori della rassegna. A presto!
A presto, grazie ancora, insomma, alla radio e a tutti i radioascoltatori. Grazie mille sempre per l'attenzione che avete per il nostro teatro.
Con Cristiano Gerbino, co-direttore artistico della rassegna Film Society a Roma in tre arene tematiche dal 28 giugno al 7 settembre 2022. Ben trovato!
Ciao, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
Ci siamo sentiti anche lo scorso anno, cosa cambia? Spieghiamo anche cos'è questa rassegna.
Questa è una rassegna che quest'anno è al terzo anno, che si svolge principalmente al Teatro India e poi in altre arene con aree tematiche. L'anno scorso c'era il Monk, c'era anche un'arena a Torino, quest'anno ci sarà un nuovo spazio oltre al Teatro India che si chiama lo Sky Park, che è uno spazio, un rooftop stupendo al Casilino, nato qualche settimana fa, in cui ci sarà un'arena a 200 posti, molto bella, in cui faremo un po' di film, diciamo l'art house internazionale migliore a nostro umile giudizio dell'annata, della stagione appena passata. Al Teatro India invece, come ormai fra virgolette tradizione, facciamo un po' di film internazionali anche pressoché inediti grazie alla collaborazione con Mubi, e poi dei grandi classici italiani internazionali con un focus sul noir. E quest'anno c'è la collaborazione anche di Amnesty International, che farà tre serate sui diritti civili, e con Rai Cinema, che c'era già l'anno scorso, poi i cortometraggi, anche lì una selezione dei migliori cortometraggi della passata stagione. E ci sarà anche una mini rassegna alla Casetta Rossa, l'anno scorso era dedicata al Coming of Age, quest'anno sarà più sull'ambiente e sul futuro possibile che ci aspetta. Sono tante proiezioni, ci sono anche delle masterclass come anche qui, fra virgolette, tradizione sulla scrittura e sulla regia, che quest'anno si svolgeranno alla RUFA, che è una università privata di belle arti. Insomma, tantissimi appuntamenti.
Quanti sono nel complesso i titoli?
Sono circa 50, considerando anche i cortometraggi.
Come funzionerà con le tre arene? Andranno anche in contemporanea?
Sì, alcuni film andranno anche in contemporanea, al Teatro India e alla Casetta Rossa sono tutti film a ingresso gratuito, mentre lo Sky Park sono film della stagione, quindi ci sarà un ingresso a pagamento. Totalmente gratuiti invece saranno sia le masterclass, sia gli incontri che faremo con Torino Film Lab, stavolta online, e con Europa Creativa, da un lato per lo sviluppo di progetti internazionali, lato scrittura, diciamo, lato autoriale, dall'altro per un po' più industry oriented verso le possibilità di finanziamento di film grazie ai programmi del Media Desk di Europa Creativa. Quindi ci sono tante cose, film per appassionati, lingua originale, tantissimi film che abbiamo amato e che hanno trionfato nei vari festival nel corso della stagione, e poi ci sono appunto degli approfondimenti sia per gli autori, noi tendiamo ad avere uno sguardo autoriale sugli autori, sia invece per chi produce.
Com'è stata la scelta delle opere?
Diciamo che avendo la possibilità di fare una selezione, per esempio al Teatro India, di una 35ina di film, noi andiamo un po' a istinto su quello che abbiamo amato, che ci ha fatto innamorare del cinema nel corso degli anni, quindi andiamo anche molto lontano. Quest'anno faremo il King of Comedy, diciamo la versione noir dei Joker, che era di Martin Scorsese, Re per una notte, poi un tributo come ogni anno, una grande passione per Woody Allen, con un altro dei film considerato fra i 10 film migliori di Woody Allen, però abbastanza sconosciuto, che è Brother Danny Rose. Poi facciamo anche Chinatown, facciamo Dog Day Afternoon, quel pomeriggio di Un giorno da cani, riproponiamo dopo il successo dell'anno scorso anche un Melville con Le Samurai, c'è cioè Frank Costello Faccia d'Angelo, ci sarà Lenny, Being There, ovvero Oltre il giardino. Insomma, tanti film internazionali che hanno un po' cambiato la storia del cinema, e alcuni italiani, riproponiamo Colombella Rossa sul grande schermo, Gli anni ruggenti, Gli ordini sono ordini, questo per quanto riguarda il Teatro India. Invece per quel che riguarda lo Sky Park, diciamo, cerchiamo di fare una selezione di film che hanno uno sguardo abbastanza speciale. Ci sarà nello specifico un film che noi abbiamo amato moltissimo ma che non è arrivato in Italia e quindi sarà pressoché inedito perché non ha avuto distribuzione, che si chiama Last Black Man in San Francisco. Poi Annette, La persona peggiore del mondo, Licorice Pizza, però anche Waves, un altro film meraviglioso della 24, e anche film nuovi tipo Red Rocket e X, A Sexy Horror Story. Insomma, cerchiamo di dare un taglio a queste arene che sia da un lato appunto storia del cinema e dal lato chicche che non hanno avuto grandi platee ma che vale la pena vedere.
In alcuni casi è prevista la presenza di ospiti?
Noi quest'anno non facciamo film italiani contemporanei, un po' appunto sempre nella direzione di differenziarci, differenziare lo sguardo. Nella collaborazione con Mubi sono previsti degli incontri che ancora non sono stati confermati, però per gli aggiornamenti insomma vi invito ad andare sul sito www.filmsociety.it o anche tutte le pagine Facebook e Instagram, perché credo che a breve avremo delle novità, ecco.
La rassegna Film Society a Roma in tre arene tematiche dal 28 giugno al 7 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Cristiano Gerbino. A presto.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
Con Leandro Pesci dell'ANEC Lazio per presentare Cine Village a Monteverde a Roma, Largo Ravizza,
dal 27 giugno al 7 settembre 2022.
Ben trovato.
Grazie, grazie a tutti e buona giornata a tutti.
Quest'anno si sposta a Monteverde, come mai la scelta di Monteverde?
Non possiamo più fare talenti, abbiamo scelto Monteverde perché Monteverde è un quadrante della città dove non esistono sale cinematografiche, quindi dal punto di vista cinematografico è una zona sprovvista vista e quindi andiamo a casa loro, portiamo il cinema in casa, visto che non ce l'hanno durante l'inverno, non c'è stata una sala cinematografica vicino e nello stesso municipio. Quindi abbiamo scelto questa ipotesi perché riteniamo che sia una cosa molto importante per i cittadini che abitano nel municipio.
Ogni giorno un evento?
Sono quasi 2 mesi e mezzo. Ogni giorno c'è un film diverso, ogni giorno c'è una iniziativa diversa, nel senso che ci saranno anche delle iniziative, degli eventi, ci saranno degli autori che accompagneranno i loro prodotti. La programmazione noi la facciamo 15 giorni per 15 giorni perché i programmi possono sempre cambiare.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Nei primi 15 giorni, quindi diciamo nella prima programmazione, è stata una scelta molto variegata. Abbiamo spaziato dai film commerciali a dei film anche impegnati. Perché questo? Perché non sappiamo come il pubblico di quella zona come reagisce, che tipo di pubblico ci abbiamo, che tipo di programmazione preferisce. Quindi in questi 15 giorni abbiamo fatto un mix di vari film, così saremo in grado nel proseguo della programmazione da poter stabilire che tipo di spettatori ci abbiamo e a quel punto andremo su un target o su un altro, o altrimenti continueremo a fare un mix di tutto, sia più commerciale e sia più di qualità.
Ci sono anche degli eventi gestiti da Franco Montini.
Sono eventi con la partecipazione di registi o di alcuni attori. Montini sviluppa un target che lo chiamiamo il cinema italiano vincente. È un cinema che magari è stato visto in tono minore, che magari ha vinto anche dei premi.
Come sarà strutturata l'area?
Uno schermo da 10 metri per 4,5, ci sono 393 sedie, questo è l'arena cinematografica. Poi all'interno della Piazza Ravizza ci sarà una zona dove il venerdì, sabato e domenica ci sarà una zona con i stand con i mercatini e poi tutte le sere ci sarà la presenza del food.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
cinevillageroma.it.
Cinevillage a Monteverde
dal 27 giugno al 7 settembre 2022.
Un saluto e un ringraziamento a Leandro Pesci dell'ANEC Lazio.
A presto. Grazie a voi, vi aspetto tutti quanti. Grazie.
Con Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna Docu e Arena, a Roma, Casa del Cinema, per 10 mercoledì dal 15 giugno al 14 settembre 2022. Ben trovato Maurizio.
Grazie, buonasera a voi. Ciao. Innanzitutto la scelta dell'estate, perché il secondo anno consecutivo la pandemia ha un po' cambiato le cose. Durante l'inverno non è stato facile né l'anno scorso né quest'anno organizzare qualcosa. La Casa del Cinema è stata per fortuna ripresa d'assalto a inizio anno, da febbraio-marzo. Ho l'idea di portare all'Arena, in cui c'è un ingresso libero come sempre e in cui sotto le stelle forse alcune cose vengono godute meglio, e il ciclo di documentari. Non saranno mercoledì consecutivi, infatti i primi tre sono il 15 giugno, il 22 giugno e poi si salta dritto per dritto al 27 luglio e da allora in poi, fino al 14 settembre, sempre di mercoledì, alle 21:30 i primi due e poi alle 21 gli altri per questioni poi di luce eccetera, ecco che partono le proiezioni. Premessa, il 15 giugno l'apertura è con il film Marina Cicogna, La vita e tutto il resto di Andrea Bettinetti, che sarà preceduto da un incontro con alcuni dei documentaristi e produttori appunto dei film che avrò in rassegna. Sono quasi tutti e 10 dei ritratti, è la seconda volta, forse il terzo anno, compreso un anno precedente ancora prima della pandemia, in cui ci specializziamo nella focalizzazione di storie di vita legate non solo al cinema, anche allo spettacolo e anche oltre, perché crediamo che Giorgio Cosetti, direttore della Casa del Cinema, in perfetta sinergia editoriale, possano comunicare il senso di quello che stiamo vivendo, cioè esempi che in un modo o nell'altro sono riusciti a fare delle cose, a inventare delle cose, a creare delle cose, a cambiare. E cominciamo con Marina Cicogna, la nipote del Conte Volpi che fondò la Mostra del Cinema di Venezia. Ecco la grande produttrice internazionale, oggi 88
minorenne, irriducibile e assolutamente granitica, e la produttrice di alcuni film di Pasolini, l'ha divisa con Alfredo Bini il lavoro del cinema di Pasolini, lei come produttrice, di Elio Petri, pensiamo a Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Bolognini e di altri autori, quindi sotto questo aspetto una produttrice illuminata, apripista. E la vita è tutto il resto, è quello che ha passato, frequentando la Hollywood di un certo tipo, frequentando il grande cinema europeo. Lei si racconta senza sconti, è un lavoro prodotto da Riccardo Biadene di assoluto valore, che è stato fra i finalisti, peraltro, ai Nastri d'Argento come documentari su cinema, cultura e spettacolo.
Sono vari ritratti di varie personalità in vari campi, artistici sì. E non solo. Ecco, sì. Questa attenzione sempre più avanzata del documentario sì. Verso sì. Appunto i ritratti, come la vedi?
Credo che sia la voglia innanzitutto di focalizzare non agiograficamente e non con la voglia soltanto di un tributo, ma la voglia proprio di entrare nel cuore delle persone ancora viventi che hanno fatto e stanno facendo ancora qualcosa, per spiegare il loro tempo passato e il loro tempo presente, in un momento in cui queste cose si intrecciano sotto un ombrello negativo, preoccupante per tanti aspetti. E quindi io credo che la voglia dei documentari sia anche di trovare il modo di raccontare le storie umane attraverso gli archivi, il footage, che in Italia non è solo proprietà dell'archivio Luce, ma anche dell'Amold, dell'archivio della RAI e di altri archivi di film di famiglia. È piena l'Italia, per fortuna, di questo tipo di archivi. È fondamentale, perché l'uso del footage bilanciato con le interviste di oggi e la realtà di oggi assolutamente crea un cortocircuito interessante, stimolante e virtuoso, che ci rende tutti partecipi di un passato recente che ci sembra mitico perché sembra tanto lontano. In realtà è un passato che deve ancora ispirarci, per forza. Per resistere, che è un verbo che si usa troppo, ma stavolta credo che c'entri.
Si parla anche di omosessualità e genere, ma si parla soprattutto di cinema e teatro.
E anche di musica, perché abbiamo due entrate. Il 22 giugno proseguiamo con Caterina Caselli, Una vita, 100 vite. Avremo un contributo di Caterina Caselli, che non può essere a Milano impegnata in quel giorno, ed è di Renato De Maria, del prolifico, articolato e eclettico regista Renato De Maria, questo ritratto. Caterina Caselli peraltro ha avuto la targa come migliore protagonista, perché c'è un essere protagonisti, nel senso migliore del termine, anche nei documentari, non solo nei film di finzione, perché davvero come ha saputo raccontarsi del suo essere una ragazza del caschetto d'oro, quei successi per 4-5 anni impressionanti fra fine anni 70 e inizio 70, poi passare dall'altra parte, diventare una discografica, conoscendo Piero Sugar, diventando sua socia, compagna e co-direttrice della casa editrice musicale Sugar, è assolutamente unico, un cammino straordinario di talent scout, di donna, di persona che viene da un ambiente rurale dell'Emilia Romagna, però di una famiglia illuminata per certi aspetti, come un film anomalo, senza fine, programmato il 31 agosto. La canzone è quella di Gino Paoli, il titolo viene da lì, Ornella Vanoni, incontrata dalla regista Elisa Fuxas, anche questo finalista ai Nastri, in questo documentario, è presentata alle giornate degli autori di Venezia dell'anno scorso, la capricciosa, irriducibile, straordinaria, iconica Ornella Vanoni si racconta e si scontra con la personalità stimolante di Elisa Fuxas, ne viene fuori un pezzo di vita più che un documentario.
Come si svolgerà ogni singola proiezione?
Mercoledì 15 faremo una carrellata con gli ospiti presenti che presentano i loro documentari, quelli degli appuntamenti successivi, e poi introdurrò Marina Cicogna con Andrea Bettinetti e tutto il resto della troupe. Quando è possibile avremo ospiti alla Casa del Cinema, penso che sarà quasi sempre possibile, e il regista e il produttore, e quindi breve introduzione, qualche minuto e poi il film.
Riferimenti web per i dettagli?
Il sito della Casa del Cinema. Volevo segnalare ancora Let's Kiss, storia di una rivoluzione gentile, Franco Grillini, il 27 luglio, Reggeri Filippo Vendemiati, Nastro d'Argento per il cinema del Reale quest'anno, La vita straordinaria di Franco Grillini, in lotta ancora oggi con tutti gli acciacchi per diritti civili inalienabili e indiscutibili. Quello che ha fatto lui, ma è anche il suo privato, nel senso migliore e più civico del termine. È un bellissimo lavoro che ti prende minuto dopo minuto. Vorrei segnalare che gli altri sono dedicati a Giorgio Strehler, al Django e Django memorabile, spaghetti western di Sergio Corbucci, che è in Tarantino, uno dei suoi ammiratori, fin di Luca Rea e Steve della Casa, La macchina delle immagini di Alfredo Cilli, Roland Seiko, archivista del Luce sommo che ha raccolto sull'Albania e su un operatore perso tra il fascismo invasore e il comunismo che arriva qualche anno dopo, ecco la storia di un Alfredo C. che insegna a tutti come fare il cinegiornale di propaganda, ed è un lavoro che attinge molto al passato, e Luigi Proietti, detto Gigi, di Edoardo Leo, e poi il nostro Edoardo, dedicato a Edoardo De Filippo, avallato dalla famiglia, un Edoardo più intimo, e il nostro Zulu Agas di Flavio Montini, opera prima premio Valentina Pedicini, dai Nassi d'Argento, che cito continuamente, ma è quello un po' stato una sorta di setaccio ideale. Sono queste le 10 storie di Docu e Arena, Casa del Cinema, 10 mercoledì non consecutivi, quando tramonta il sole, vamos alla Casa del Cinema, dal 15 giugno al 14 settembre. Ingresso libero. Prenotato. Ciao, grazie, ciao.
Con Sergio Visinoni di Lab 80 per presentare la 14ª edizione della rassegna Il Grande Sentiero. Habitat, culture, avventure a Bergamo e provincia dal 19 agosto al 5 settembre 2022. Ben trovato.
Grazie, è sempre un piacere.
Ne parliamo? Ce la presenti?
In realtà c'è anche un piccolo sconfinamento, perché proprio la prima tappa di questo grande sentiero è al rifugio Falke, che è in provincia di Lecco, perché sta sotto il comune di Introbio. Questa è una tappa anche piuttosto impegnativa, ma che ci piaceva molto perché incrocia un filone che quest'anno fa un po' da sottotesto, e cioè un legame con la letteratura per varie ragioni. In primo luogo perché presentiamo Sogni di Grande Nord di Dario Cocella, che ha come protagonista Paolo Cognetti, e un viaggio alla scoperta degli scrittori che lo hanno ispirato, da Jack London a Thoreau. E poi perché presso questo rifugio si fa una cosa che abbiamo trovato molto bella e che abbiamo deciso di sposare, cioè una sorta di biblioteca offerta dai viandanti, diciamo così. Chi raggiunge il rifugio è invitato, se vuole, a portare un libro che può lasciare lì, e poi gli altri ospiti magari leggeranno. Quindi c'è questo filone che poi si ripropone all'interno del percorso del Grande Sentiero in altre due occasioni, e cioè il giorno dopo al rifugio Curò di Valbondione, dove presentiamo una serata dedicata a Mario Rigoni Stern con un film e un concerto e delle letture, e poi abbiamo anche un omaggio a Beppe Fenoglio a 100 anni dalla sua nascita, con una proiezione di una questione privata, questa volta invece in centro a Bergamo.
Come saranno articolate le giornate?
Come al solito ce n'è un po' per tutti i gusti, si parla naturalmente di ambiente, di natura, di viaggi, di avventure, come il sottotitolo descrive bene. Quest'anno, più delle edizioni passate, abbiamo un programma molto compatto, quindi quasi ogni giorno abbiamo qualcosa e ci spostiamo appunto dal centro alla periferia, mi verrebbe da dire, quindi dalla città di Bergamo con varie tappe, fino appunto agli angoli più remoti della provincia. E oltre ai temi, anche per tutte le gambe, perché ce ne sono alcuni molto vicini, facili da raggiungere, qualcuno che richiede un po' più di impegno, ma può essere anche uno sprone magari per visitare luoghi nuovi e fare anche delle passeggiate. Ecco, quest'anno ancora più degli anni scorsi abbiamo abbinato delle attività collaterali, che sono delle visite guidate, oppure anche c'è questa iniziativa molto originale, che sono dei laboratori di cucina molto particolare che sfruttano le erbe selvatiche. Quindi quando saremo nei rifugi ci sarà questa attività, per cui abbiamo già avuto delle richieste, perché mi sembra che possa essere molto interessante.
Quanti sono i film e com'è stata la scelta?
I film sono oltre 15, come al solito ci siamo guardati intorno cercando quello che c'era tra le più recenti produzioni che riguardasse i temi tipici del Grande Sentiero, poi alcune cose ci sono anche venute incontro, perché ormai la rassegna è conosciuta, quindi ci arrivano delle proposte per fortuna molto, molto valide, come mi viene in mente questo Dusk Chorus, che sarà presentato a una delle sedi del Parco dei Colli di Bergamo, cioè in la Camat della collina maresana. Presenteremo il progetto, il film Dusk Chorus, che raccoglie i suoni delle foreste in estinzione. Praticamente è un progetto che ormai ha qualche anno e che è stato documentato attraverso un film con particolari mezzi tecnici, dei microfoni 3D. Gli autori sono andati a proprio a raccogliere i suoni in via di estinzione delle foreste primarie, e viene riproposto in Dolby Surround in una cornice molto suggestiva, che è quella appunto di un bosco vicino. Quindi idealmente uniamo dei luoghi naturali molto distanti, ma che possono appunto chiamarsi a vicenda. E questo appunto è arrivato perché i nostri collaboratori vicini e lontani ci lanciano delle idee che a noi piace raccogliere.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Come al solito si trova tutto naturalmente sul sito lab80.it, Il Grande Sentiero, e sui social di Lab80, Facebook in particolare.
La rassegna Il Grande Sentiero, Habitat, Culture, Avventure, a Bergamo e Provincia dal 19 agosto al 5 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Sergio Visinoni di Lab 80. A presto!
A presto, grazie mille.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.